Moretti? Grazie consigliere. Non è nessun problema. Peggio. Riuscito. Russi. Boccia. Zonetti. Votate tutti e due. Sì, cioè, non l'ho segnato perché sono senza penna, ma... Tutti hanno votato. Sì, perché è venuto... Sì. Dica voce alta.
Allora, esigibili, asciutto, pinge, asciutto, asciutto, esigibili, asciutto, esigibili, 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 asciutto, esigibili, esigibili, asciutto, esigibili, esigibili. No, sei. 13, 6 e 1. Questi sono conservati in genere, no? Non c'è la maggioranza. No, la maggioranza erano i primi due, no? Erano i primi due, non c'è la maggioranza. I primi due.
Allora, consiglieri, un attimo d'attenzione per cortesia. Hanno votato 20 consiglieri. Esigibili ha riportato 13 voti, Asciutto ha riportato 6 voti, Penge ha riportato un voto. Ci sono schede bianche, non è astenuto, quindi nessuna bianca, nessun astenuto, totale voti validi, sono 13 più 6, sono 20, nessun voto nullo o bianco. Quindi hanno riportato i voti validi esigibili Santino e Asciutto Franca. Dobbiamo fare anche l'immediata esecutività. Quindi delibera di eleggere componenti della Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle corti d'assise e nelle corti d'assise d'appello i seguenti consiglieri in conformità alla votazione sopra esperita e da quanto esposto nelle premesse. Esigibili Santino per la maggioranza, Asciutto Franca per la minoranza. Inoltre... Con separata votazione palese bisogna proclamare eletto il presidente.
Sì.
il sindaco, perché è lasciato in bianco.
Perché non l'hanno messo?
Il sindaco. No, per carità di Dio, ma... Quindi, allora, adesso dobbiamo... No, dobbiamo votare la immediata esecutività. Allora, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma del decreto legislativo 267 del 2000. Chi è d'accordo alzi la mano.
Unanimità.
Quindi unanimità, non ci stanno astenuti, non ci stanno contrari. Il punto è approvato ed è immediatamente esecutivo. Restituisco al segretario comunale la delibera. Possiamo proseguire con l'ordine del giorno. La costituzione delle commissioni consigliari permanenti, le determinazioni. Relazione al sindaco.
Sì, anche se il punto riguarda le commissioni, che sono una tipica espressione, modalità, diciamo, di lavoro del Consiglio Comunale. Quindi la competenza è del Consiglio Comunale specificare quale. Il nostro statuto dice che il Consiglio Comunale decide quali sono le commissioni consigliari che operano in nostro comune. Una volta fissati le commissioni, ogni gruppo consigliare ha diritto ad essere presente nelle commissioni, però ogni consigliere interviene portando, diciamo, il peso dei voti che rappresenta come partito. Questa cosa adesso lo dico per come storia di come siamo arrivati a questa decisione, perché ci sono comuni, per esempio, dove nei grandi comuni ci sono tanti consiglieri proporzionati al peso dei partiti e si riesce a, ma qui, diciamo, è chiaro che sarebbe stato più complicato. Allora, questa decisione presa tanti anni fa cerca di mettere insieme il rispetto della proporzione dei voti presi, perché ogni commissione è un piccolo consiglio comunale, però anche il rispetto di tutti i gruppi che così hanno diritto a partecipare alle commissioni. Il nostro statuto dice ulteriormente che il Consiglio fissa quali sono le commissioni, poi i gruppi consigliari comunicano al Presidente del Consiglio i loro componenti, quindi non dobbiamo votare nomi questa sera, dobbiamo soltanto dire se siamo d'accordo che queste siano le commissioni di lavoro. Tra l'altro non è la decisione questa sulla quale non si può tornare, cioè dico, adesso elenco qual è la proposta, che è, poi è pari pari quella dell'altra amministrazione, cioè dell'altro Consiglio Comunale. È chiaro che se nel corso di questi mesi, anni di lavoro, il Consiglio Comunale volesse magari aggiungerne altre, lo potrà fare volta per volta, insomma tutto quanto è regolamentato dal nostro statuto. Allora, le commissioni che si propongono sono lavori pubblici, viabilità, segnaletica e trasporti. La seconda, affari istituzionali, trasparenza, partecipazione e personale. La terza, artigianato, caccia, pesca, agricoltura e commercio. La quarta, ecologia, rete urbana e netezza urbana. La quinta, bilancio, patrimonio e tributi. La sesta, sanità, assistenza sociale, volontariato e solidarietà. La settima, pubblica istruzione, cultura, sport e turismo. E l'ottava, urbanistica. Se il Consiglio Comunale accetta questa proposta, deve soltanto questa sera votare la costituzione di queste commissioni. Poi gli atti successivi verranno svolti dai gruppi consigliari.
Grazie Sindaco. Ci sono interventi su questo punto? Consigliere Moretti, grazie.
Dunque, mi pare che non ci sia nulla di variato rispetto alla struttura delle commissioni della scorsa consigliatura, per noi possono andare bene, tutto sommato le competenze delle singole commissioni sono abbastanza omogenee, quindi se anche i colleghi non hanno nulla in contrario, per noi possono essere passate così come proposte, grazie.
Grazie consigliere Moretti, altri interventi? Dichiarazione di voto? Consigliere Battilocchi, grazie.
Favorevoli. Favorevoli.
I contenuti delle costituzioni così come la costituzione delle commissioni così come proposta.
Bravo.
Sì, favorevole.
Sì, anche Forza Italia è favorevole, grazie.
Consigliere Lonno?
La lista insieme ai partiti sulle ginocchia è favorevole al deliberato, grazie.
Azione Popolare è favorevole.
Nessuno? Possiamo procedere alla votazione allora. Consigliere Fioravanti, sta in aula o sta fuori dall'aula? Grazie. Allora si procede alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità. Quindi non ci stanno contrari, non ci stanno astenuti. Il punto è approvato. Possiamo passare all'esame del quarto punto all'ordine del giorno. Riesame il regolamento per l'assegnazione in proprietà di aree industriali, artigianali e commerciali, piani di vaccina. Relazione al sindaco.
Sì, questo è uno dei punti che abbiamo trovato, diciamo,
prego, consigliere Garau. Prego.
Sì, no, io vorrei insomma venisse verbalizzato, io esco dall'aula per quanto riguarda questo punto.
Quindi il consigliere Garau esce dall'aula per il punto 4.
Dicevo è uno degli argomenti, dei punti all'ordine del giorno che abbiamo trovato, diciamo, avviato dalla precedente amministrazione, cioè la fase era già di discussione era già iniziata. Sinteticamente poi magari potranno illustrarla ancora meglio coloro che hanno partecipato alla commissione e magari hanno anche seguito il punto nei mesi passati. Noi abbiamo approvato, il Consiglio Comunale ha approvato il 27 gennaio 2005 il regolamento per l'assegnazione in proprietà delle aree per insediamenti industriali, artigianali e commerciali comprese nel piano particolareggiato piani di vaccine. Stiamo parlando della nuova zona artigianale e commerciale, come ho letto prima. All'articolo 13, lettera D di questo regolamento, è ammesso il ricorso dell'assegnatario a locazione finanziaria mediante operazione di leasing immobiliare, limitatamente però alla sola costruzione dell'opificio. Da parte di alcuni è stata fatta richiesta che l'operazione di leasing possa anche estendersi all'acquisizione del terreno e quindi questa proposta di delibera propone di cambiare l'articolo 13, la lettera D, in modo tale che poi l'operazione di leasing possa estendersi anche all'acquisto del terreno e non solo alla realizzazione dell'opificio. Io leggo la modifica che viene proposta. Il divieto di cessione affitto della proprietà nei primi 3 anni dall'inizio dell'attività dell'impresa ad eccezione di operazioni di leasing immobiliare. Eventuali necessità documentali di vendita e o esigenze diverse per causa di forza maggiore dovranno essere autorizzate dalla Giunta Comunale. Il presente comma è automaticamente applicato dalla data del nuovo atto nel vincolo di 3 anni, anche all'eventuale acquirente o affittuario autorizzato come sopra. Nel caso di ricorso ad operazioni di leasing immobiliare con patto di riscatto da parte dell'assegnatario dell'area, il Comune stipulerà la cessione direttamente con la società di leasing indicata dall'assegnatario stesso, il quale assumerà la figura di utilizzatore della locazione finanziaria. Nel contratto di leasing dovrà essere inserita apposita clausola con la quale le parti danno atto che l'immobile oggetto del contratto ricade all'interno del piano particolareggiato piano di vaccina e come tale soggiace alla disciplina del regolamento per l'assegnazione delle aree per insediamenti industriali, artigianali e commerciali. In caso di mancata esecuzione dell'opzione di riscatto finale o di risoluzione anticipata del contratto, la società finanziaria, previa autorizzazione della Giunta Comunale, può procedere alla stipula di nuovo contratto di locazione finanziaria con altra azienda avente i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per accedere all'assegnazione delle aree comprese nel piano particolareggiato. Questa è, diciamo, la parte più importante della modifica. L'articolo 13, come si vede, viene modificato proprio nella logica che anche, diciamo, la società di leasing a subentrare o a fare alcuni atti proprio perché assume, diciamo, importanza anche, diciamo, la società che opera con il leasing. Allora, io comunque so che il punto è stato discusso nella riunione di capigruppo e quindi è stato anche illustrato in quella sede, quindi se ci sono consiglieri che l'hanno seguito anche in maniera più approfondita in quella sede possono aggiungere altro.
Grazie sindaco, interventi, consigliere Moretti.
Sì, grazie. Soltanto una precisazione. Dal momento in cui un assegnatario è tale perché ha partecipato ad un bando e lo ha vinto, nel momento in cui stipula il contratto col comune per l'acquisizione dell'area e quindi poi realizzare sopra la struttura, lo fa a nome e a titolo personale. Nel caso del leasing credo che però intervenga per lui una terza persona che è colui che concede il leasing, quindi il contratto tra il comune e la terza persona non avviene più tra il comune e l'assegnatario, ma tra il comune e colui che concede il leasing. Cioè, fin tanto che non viene pagato alla società concessionaria di leasing, non viene rimborsato, chiamiamo il prestito proprietario dell'area, non è l'assegnatario, ma è la società concessionaria del leasing, credo, no?
Nel caso di ricorso a operazioni di leasing immobiliare con patto di riscatto da parte dell'assegnatario, il Comune stipulerà la cessione direttamente con la società di leasing indicata dall'assegnatario stesso, il quale assumerà la figura di utilizzatore della locazione finanziaria.
Concluso il sindaco, consigliere Ruscito.
Io volevo fare una domanda prima di andare avanti su questo punto, cioè questa modifica si propone per questo regolamento quindi in maniera retroattiva o per le cose future, quindi per assegnazioni future? Cioè quindi si riferisce a già quelli che hanno avuto in assegnazione i lotti o per eventuali assegnazioni che verranno fatte in futuro?
Ha chiesto la parola il consigliere Battilocchi, se il sindaco...
Grazie. No, si riferisce agli attuali assegnatari perché altri lotti non ce ne sono. Se ce ne saranno in futuro l'amministrazione potrà decidere se avvalersi dello stesso regolamento e quindi richiamarlo nel futuro bando oppure modificarlo e farne un altro. Sono le cose future che si decideranno in futuro. Quello che invece oggi vale per gli assegnatari che per una... svista, non lo so come chiamarla, nel momento in cui venne fatto questo regolamento prevedemmo che per 3 anni i lotti non potevano essere ceduti a terzi né in affitto né in vendita se non con esclusione delle sole operazioni di leasing per la costruzione dell'opificio. Questo è limitativo perché già nella passata nell'altra zona, quella artigianale già esistente, arrivammo poi a fare un articolo 14 bis proprio perché andava a spiegare meglio e quindi ad ampliare in tutte le sue forme la possibilità di ricorrere all'operazione di leasing per tutto, per qualunque cosa. È ovvio che nella passata in quella della zona artigianale i costi dell'area erano molto ridotti rispetto a quella attuale e che quindi serviva più per la costruzione che per altro. Però in questo invece intervento noi prevediamo la possibilità dell'assegnatario di ricorrere all'operazione leasing sia che per la costruzione anche per l'acquisto dell'area, perché società di leasing possono finanziare anche l'acquisto dell'area e questo è il nocciolo della questione, tutto qui. Ora, in quanti? Io credo che saranno uno o due ancora interessati a questa operazione perché gli altri hanno già firmato, sottoscritto, versato tutto o parte di quanto dovuto, questo non significa che gli interventi che noi stiamo apportando questa sera, cioè le modifiche che noi apportiamo questa sera, serve anche per coloro che già hanno pagato, sottoscritto, nel momento in cui ricorrono al finanziamento del leasing per la costruzione. Perché? Perché comunque andava chiarito tutta la fase dell'operazione di leasing in modo esplicito che cosa avverrebbe, perché noi ci limitavamo a dire sì, si possono fare operazioni di leasing per la costruzione, ma poi nessuno diceva e quindi non poteva essere portato nell'ambito del contratto, che cosa accade nel caso in cui l'utilizzatore dell'operazione di leasing dopo un anno, dopo 2 anni muore, fallisce, non paga più. Allora, in quel caso ovviamente vanno poste delle regole e dei paletti, significa che la società di leasing, che è poi quella che ha il credito da esigere, che cosa farebbe? Potrebbe rivendersi il bene a chiunque, e noi diciamo no. Si può vendere solo esclusivamente ad aziende che hanno le caratteristiche per stare in quel tipo di insediamento, e diciamo anche che il comune ha un diritto di prelazione per 6 mesi, perché il comune può rilevare direttamente il lotto, può riassegnarlo e farci quello che ritiene. Quindi questi motivi di chiarezza che sono mancati nella fase iniziale è giusto riportarli, e quindi esplicitarli in modo più compiuto, e poi riportando semplicemente tutte quelle che sono le caratteristiche di qualunque operazione di leasing immobiliare si vada a porre in essere. Questo è tutto. Quindi è sicuramente un beneficio degli operatori, a favore degli operatori, perché chiarisce e porta tranquillità in quel settore, e ovviamente è rivolto a chi sono gli assegnatari dei lotti della zona, non ad altri. Per il futuro, ripeto, per rispondere e chiudere, il discorso è tutto da vedere, e il comune potrà decidere come meglio regolarsi. È vero che noi lì abbiamo ancora uno o due lotti, uno che è il più grosso, non assegnato, perché l'amministrazione contava di poterlo utilizzare diversamente e quindi direttamente. Ma se domani si volesse arrivare a fare l'assegnazione anche di quell'otto, non si deve fare altro che rifare un bando, o così, insomma, è un fatto nuovo, quindi come fatto nuovo verrà normato quando sarà.
Riuscito, prego.
Sì. Allora, io la domanda non era casuale, nel senso che qui si parla di gente che ha partecipato a un bando, e si parla anche di società o gente che non ha partecipato al bando, quindi gente che ha scelto di non partecipare perché riteneva il bando iniquo, non giusto, giusto, comunque ha deciso di non partecipare e si è basato su quello che era previsto nel bando. Ora, io ritengo che sia impossibile, anche tecnicamente, legalmente, cambiare un bando dopo che è stata fatta un'assegnazione, quindi un regolamento, perché in effetti questa era parte integrante del bando e inserito negli atti di concessione, quindi gli atti notarili che sono stati fatti. Ci sono delle società che non hanno partecipato, e qui tra l'altro non so se siamo tutti al corrente che ci sono dei ricorsi su questi bandi, su queste gare che sono state fatte, dei ricorsi che sono arrivati fino al Consiglio di Stato, che devono ancora arrivare al merito. E quindi io ritengo che questa norma, che potrebbe essere anche condivisibile per il futuro, e poteva essere condivisibile se inserita, non è stata inserita, anzi forse volutamente non è stata inserita, perché è stata inserita quando si parla di costruire poi il capannone o comunque la struttura. Quindi io ritengo che sia tecnicamente impossibile modificare un regolamento che era parte integrante di un bando, perché mettiamo a repentaglio tutti coloro i quali sono stati già assegnati. Comunque, poi questo si vedrà. Io ritengo che se vi prendete voi questa responsabilità, potete farla, avete i numeri, fatelo, però ripeto, valutate bene, perché io ritengo che l'oggetto di questo regolamento che andiamo a modificare diceva testualmente: il presente regolamento disciplina modalità, prezzi e condizioni per la cessione in proprietà delle aree comprese nel piano artigianale, industriale, bla bla bla. Quindi questo in effetti disciplinava il bando e quindi le regole per l'assegnazione. Non lo possiamo modificare dopo. Cioè, significa, è come dire che io vado nell'articolo dove si parla che l'associazionismo di imprese porta 18 punti e diciamo no, ma forse era più giusto ne avesse portati 30 di punti. Quindi andrebbe a cambiare tutto. Quindi chi prendeva questi lotti doveva sapere che doveva avere il 50% del prezzo stabilito subito, il 50% entro 6 mesi. Tu dici di no e lo andiamo a leggere. Costi delle aree e modalità di pagamento. Il prezzo di cessione di proprietà delle aree stabilito, giusta delibera del Consiglio Comunale numero del qui non ci sono i numeri, comunque questa è una bozza, in euro 50 al metro cubo per i lotti designati all'artigianato e alla piccola industria, in euro 75 al metro cubo per i lotti designati al commercio all'ingrosso. Poi andiamo al pagamento. Il versamento del predetto importo sarà effettuato a favore del Comune nel seguente modo. 50% all'atto della stipula di cessione, 50% non oltre 6 mesi dalla predetta stipula. Quindi non parla di una forma di finanziamento. Evidentemente la persona che, o la società che ha vinto il bando, quindi è stata assegnataria, doveva avere i soldi. In quale maniera? Non ci interessa. Doveva avere comunque il 50% subito e il 50% dopo 6 mesi. Poi dice, al momento della firma dell'atto di cessione, nel caso di eventuale pagamento come sopra dilazionato, dovrà essere presentata garanzia del puntuale adempimento di tale obbligo, fiduzione bancaria o assicurativa per l'intero residuo, per l'importo residuo. Quindi evidentemente o non sono state fatte fiduzioni, se qualcuno ha chiesto questo, e allora bisogna andare a vedere gli atti. A questo punto io ritengo che l'assessore, non so se l'assessore competente sia Grimaldi, quindi per attività produttive, bisogna andare a controllare questi atti, perché se c'è qualcuno che chiede di fare un leasing, evidentemente non ha fatto la fiduzione all'inizio quando è stata assegnata l'area. Quindi io ritengo che sia impossibile, non legale, anzi da diffida, andare a modificare quello che è un regolamento con il quale la gente ha deciso di partecipare o di non partecipare. Questa garanzia di chi tra l'altro è stato già assegnatario dei lotti. Quindi se noi andiamo a modificare questo, si rischia, e ve ne assumerete voi la responsabilità di questo, di andare a inficiare quella che è stata una graduatoria, io ritengo, regolare e regolarmente fatta. Quindi qui dice, il mancato adempimento nei termini previsti verrà considerata rinuncia all'assegnazione, per cui, assessore, cortesemente io vorrei sapere nei prossimi giorni se ci sono stati inadempienze da questo punto di vista, perché chi partecipava al bando sapeva che doveva pagare il 50% su invito del comune entro un mese dall'assegnazione e il resto, il secondo 50% entro 6 mesi. Qualora questo non fosse avvenuto, nel caso in cui non fosse avvenuto, le società assegnatarie sono messe in posizione di recedere dal contratto e quindi in questo momento andrebbero poi ad essere assegnatari le società immediatamente successive a quelle assegnatarie. Quindi io ritengo che sia una grossa responsabilità votare per chi voterà a questo punto. Io chiaramente lo voterò al momento in cui si parla del futuro, significa andare a creare un nuovo bando, quindi nuove aree, quindi nuove condizioni, ma non può essere questo retroattivo. Ripeto, andrebbe ad inficiare, e poi lo dovrete spiegare voi, alle aziende che sono già assegnatarie di lotti e che già magari hanno pagato per intero o qualcuno magari il 50% subito dovrà pagare la differenza. Il leasing non era tra le forme di finanziamento previste da questo bando per il pagamento delle aree, il leasing era previsto, quindi non è una dimenticanza per le aree, per le opere, per i manufatti che andavano fatti sopra, che devono essere fatti entro 6 mesi. Con concessione entro 6 mesi e 6 mesi dopo devono essere iniziate. Quindi queste sono le regole, queste sono le norme che devono essere rispettate da chi è stato assegnatario. Se si va a modificare questo si rischia veramente di fare di creare problemi a chi è stato già assegnatario.
Grazie consigliere, prima di passare la parola all'assessore darei la parola al consigliere Battilocchi in quanto nella passata legislatura era l'assessore in materia. Prego, consigliere.
Grazie, uno dei primi aspetti che è stato esaminato dagli uffici è stato proprio questo di cui stava enunciandolo il consigliere Ruscito. Non è assolutamente così, nel senso che non va a inficiare nulla in quanto non incide in quelli che sono stati i criteri di assegnazione, quindi di conteggio che poteva essere assegnatario del lotto. Sono ben altri i criteri, non sono quelli. E in più scusate, i punteggi non nascono dal fatto che paghi o non paghi in una certa maniera, nascono dall'avere determinate caratteristiche e determinate cose che danno punteggio, per cui non c'entra proprio nulla. L'ufficio legale ha controllato e ha visto, e questo c'è, in questo senso la tranquillità anche da parte dell'ufficio tecnico che propone e ha sottoscritto l'operazione, e quindi non incide in questo. In più, nelle forme di pagamento, lì era previsto che, proprio per agevolare, che potesse essere fatto un 50% subito, 50% a 6 mesi con garantito la polizza fiduciaria, ma allora c'è stato chi ha pagato in contanti subito, che succede? E non era previsto. E altra cosa, il ricorso in essere a cui facevi riferimento non è su questo aspetto, intanto riguarda un lotto solo, che è quello commerciale, un lotto commerciale, ma no, riguarda un lotto commerciale che è fatto da persone o società, adesso non so da chi l'ha fatto, che non è in graduatoria. Va bene? Tutti i lotti che oggi risultano assegnati vanno ad esaurire la graduatoria, nel senso che rimaneva un lotto, una persona o una società come utile in graduatoria non assegnataria, ma per la rinuncia di uno degli assegnatari ha avuto subito la possibilità di essere di raggiungere il suo obiettivo, quindi con un lotto assegnato, e quindi altri nominativi in graduatoria non ci sono, quindi tutti sono soddisfatti. Quelli in graduatoria utile, questo è importante, questo aspetto. Come no? Non è il ricorso, no, il ricorso non ha raggiunto i punteggi per stare in graduatoria, che riguarda un'altra cosa, scusa. No, ha fatto ricorso, ha perso già il TAR e adesso ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. Sì, ha perso il TAR, scusami, così mi viene riferito. E in ogni caso non è uno che è risultato in graduatoria e che quindi vuole ha un diritto, è uno dei tanti esclusi, purtroppo per lui e purtroppo perché me ne dispiace, ma è uno dei tanti esclusi dalle graduatorie, capito? Non ha raggiunto i punteggi come prevede il nostro regolamento. Però detto questo, l'operazione che noi andiamo a fare non va a contrastare quelli che sono i probabili assegnatari. L'operatore assegnatario paga o 50 subito e 56 mesi o tutti insieme, ma come dicevi te, non è che ci interessa come li prendi i soldi. E non è quindi un problema dire che ti finanzio per la costruzione e ti finanzio per sono affari suoi. Quello che noi vogliamo mettere a disposizione è un'ampia gamma di operazioni finanziarie a disposizione. È previsto l'operazione di leasing per la costruzione, benissimo, e ti chiedo e come la vai a regolamentare sugli atti se tu non porti chiarezza su come si deve svolgere la modalità della leasing stesso. Così non lo potresti fare, così come oggi. Allora, quello che è importante capire che noi stiamo andando a facilitare intanto tutti, senza fare distinzioni, tutti, perché tutti coloro che sono risultati assegnatari possono ricorrere a questa operazione. Quindi non è che c'è qualcosa che lo ostacola, oppure favorisce uno rispetto a un altro. Tutti. Chi ha partecipato è stato classificato e posto in graduatoria utile. Se sta fuori la graduatoria non conta quello che stai dicendo, non ci stai perché non hai i requisiti per starci in graduatoria, che sono quelli previsti dal bando, non dal fatto di poter ricorrere al leasing o meno, non c'entra proprio niente. Comunque questa è l'operazione che è stata analizzata in termini con l'ufficio tecnico e l'ufficio legale, e per quanto ci riguarda noi nulla osta all'approvazione di questo punto.
Grazie consigliere, può finire. Consigliere Asciutto, prego.
Volevo sapere, in base all'articolo 5, la cessione in proprietà, quanti dei soggetti in graduatoria hanno rispettato il 50% di stipula all'atto della cessione e quanti hanno rispettato la consegna di altro 50% a stipula del contratto, perché c'è una prima assegnazione, devono dare il 50% dell'importo e poi entro 6 mesi l'altro 50%. Quanti di questi assegnatari, non lo sa? Il segretario lo sa? L'assessore lo sa?
Signora Sciutto, si può spegnere. Prego, assessore.
Volevo un attimo capire i quesiti che ha esposto il consigliere Ruscito, poi si può integrare il quesito che mi sembra che lo stesso. È mia cura darvi le risposte nel più breve tempo possibile.
Ma riformulo di nuovo la domanda, perché comunque mi sono informata io presso l'ufficio tecnico, però volevo che lo sapessero tutti i consiglieri e che lo sapessero anche i cittadini. L'assessore dovrebbe saperlo. Riformulo la domanda chiedendo. Allora, l'articolo 5 dice coste delle aree e modalità di pagamento. Il prezzo di cessione in proprietà delle aree stabilito, giusta delibera del Consiglio Comunale, definisce il prezzo. Poi dice al primo, secondo, terzo comma, il versamento del predetto importo sarà effettuato a favore del Comune nel seguente modo: 50% all'atto della stipula dell'atto di cessione, quindi questo significa quando è stata assegnata l'area, e il 50% non oltre 6 mesi dalla predetta stipula. Vorrei sapere allora quando sono state assegnate le aree. Quindi quando è stato consegnato, cioè quando gli sono state assegnate in modo che potevano dare il 50% del primo punto, e se sono trascorsi 6 mesi da quando è stato assegnato ad oggi, insomma quanto tempo è passato dal primo punto al secondo per dare la differenza al 50%, perché questa è una domanda importante, perché se ci troviamo alla fine dei 6 mesi e dobbiamo ancora inserire questo punto, lo trovo un fatto abbastanza grave, perché così non viene più rispettato l'articolo 6, l'assegnazione, che è uno dei requisiti, dice che il mancato adempimento dei termini previsti verrà considerato rinuncia all'assegnazione. Le graduatorie hanno validità di 2 anni, anche questo trovo ingiusto, la validità di 2 anni della graduatoria, volevo sapere quando è stata formulata la graduatoria, perché se sono trascorsi 2 anni, allora vuol dire che effettivamente, come diceva l'assessore e il consigliere Bartilocchi, la graduatoria non ha più motivo di esistere, forse per questo, perché in effetti sono state assegnate 8 società per le attività commerciali, 4 società per le attività industriali e 17 società per le attività artigianali. Va bene, quindi c'è una graduatoria che secondo me va rispettata. Se qualcuno non ha i requisiti di assegnazione, ovviamente, come dice l'articolo 6, l'amministrazione procederà all'attribuzione di dette aree in favore di quelle imprese, industrie o artigiani o commercio riconosciuti idonee, alle quali nell'ambito delle rispettive graduatorie seguono un ordine progressivo di merito. Poi mi chiedo se questo merito effettivamente è stato accertato, perché anche l'articolo 6 dice di verificare l'accertamento di merito, quindi perché chiedo questo? Perché effettivamente è stato fatto un ricorso, perché il ricorso presume che non gli sono stati attribuiti punteggi sufficienti per poter entrare ad avere il punteggio pieno di 60 punti minimo. Infatti colui che ha fatto ricorso non è entrato per pochissimi millesimi, quindi io chiedo all'assessore se è stato verificato i criteri di assegnazione, perché ci sono autocertificazioni che dichiarano di assumere unità lavorative inconsistenti, bisogna vedere se sono veri o false, che danno maggior punteggio. Allora, uno dei criteri di assegnazione era di dimostrare che una delle società, imprese o quello che siano, potevano assumere unità lavorative. Forse troppe domande? Sì, è il punto 5. Certo. No, sto facendo il mio intervento, sto facendo tutte le domande necessarie nel mio intervento. Non si capisce? sono chiara, non lo so, sono troppo veloce, non so esprimermi in italiano, non lo so. Ecco, io credo che di sapermi esprimere. Allora, poi l'altra domanda è questa. Verificare, allora, i punti da contestare sono, dobbiamo accertare che i meriti di riconoscimento sono veritieri, no? Perché due punti sono stati, io chiedo che vengano verificati due punti essenziali della graduatoria di merito, diciamo così. Verificare che le aziende hanno preso più punteggio lì dove ogni società riusciva a inserire più unità lavorative, no? Ecco, verificare se questo punto ti dà maggior punteggio per avere più punti in graduatoria. Quindi verificare se effettivamente le unità lavorative corrispondono poi a quello che loro dichiarano. E successivamente hanno preso più punteggi perché hanno dimostrato di aver voglia di investire maggiormente nel loro progetto aziendale. Quindi verificare questi punti, perché sono stati proprio questi punti che hanno dato maggiore qualifica e maggior punteggio di merito. Perché se c'è stato ricorso, qualcuno presume che questi punteggi non gli sono stati riconosciuti. Quindi se la domanda finale è questa, se questi requisiti possono essere verificati, allora vuol dire che la graduatoria deve avere una valenza, e non è giusto che venga considerata soltanto valida per 2 anni, ma fino all'esaurimento dei partecipanti al bando, insomma, ecco. Finito? Chiarito? Grazie.
Battilocchi, ci stanno iscritti. Fioravanti è riuscito.
Sì, no, per rispondere però in modo e dare possibilità
non so
di intervenire.
Se gli altri due consiglieri.
Siccome l'ho gestita in passato rispetto a questo. Allora, le domande e l'intervento che ha fatto il consigliere Asciutto però nulla hanno a che vedere col punto in cui stiamo discutendo stasera. Spiego. Stiamo rivedendo in questo caso, stiamo vedendo perché è stata fatta l'assegnazione in determinata maniera, se tutto non c'entra niente. Il regolamento, quello che c'ha sotto mano, in fondo, purtroppo, è lì, anche lì io posso condividere o non condividere, però dice che la graduatoria che viene fatta da una commissione di tecnici, poi alla fine viene approvata con determina dirigenziale. E quella determina dirigenziale non riporta, l'ha votato il Consiglio Comunale, quindi non è che rimanda alla Giunta o al Consiglio la verifica della graduatoria, ne risponde il dirigente e la commissione tecnica che l'ha fatta, va bene? Allora, chi non si trova d'accordo c'ha solo che la strada, quella del ricorso, giustamente, ma chi è escluso oggi noi abbiamo una graduatoria che è esaurita, perché tutti quelli che erano in graduatoria utile sono stati assegnati e gli sono stati assegnati i lotti. Quindi ora il problema che abbiamo stasera non è quello. Ma che non è così? È così. Quello che ha fatto il ricorso non era in graduatoria, era uno degli esclusi. Che vuol dire? Tutti possono fare ricorso. Scusa, ma tutti, Piero, possono fare ricorso. Erano 35. E allora tu 35 facevano ricorso? Ecco, quel signore o quella società non era collocata in graduatoria utile, nel senso non ha raggiunto i minimi previsti dal regolamento. Allora, come e perché? Ha fatto ricorso per far valere i suoi diritti e nessuno gli dice, ma noi stiamo lavorando su una determinazione che dice che in 10 hanno raggiunto l'obiettivo e 9 sono assegnatari, poi dopo uno di quelli si è ritirato e per cui anche il 10° che rimaneva sospeso è rimasto assegnatario. Altri nominativi, soggetti in graduatoria utile non esistono, quindi la graduatoria è chiusa. Oh santo Dio, ci riusciamo a capire che una cosa è avere la graduatoria e quelli che possono starci in graduatoria, quelli che non hanno raggiunto il numero non stanno in graduatoria e sono più di uno, ma fa ricorso, ma che vuol dire che blocchi tutto quanto? Non blocchi niente, c'è una commissione tecnica, c'è una commissione fatta dai tecnici del comune che ha stabilito chi sono quelli che possono entrare in graduatoria, l'hanno deliberata come previsto dal regolamento e quella è a cui facciamo test, punto. Poi tutti i ricorsi risponderemo nelle sedi appropriate e se ci sono errori chi ha sbagliato paga, nel senso ne risponde. In questo caso non siamo noi stasera a dover discutere della graduatoria, quello che stiamo discutendo è la modifica, è un ampliamento della specificazione delle operazioni di leasing che non c'entra niente con tutto il resto. non stiamo parlando di una modifica che modifica l'attribuzione di punteggi, non era lì l'attribuzione di punteggi, non era su quello. Allora, noi stiamo parlando di una precisazione delle operazioni di leasing, tutto il resto, graduatoria, assegnazioni, ricorsi, tutto quello che riguarda, uno va su all'ufficio tecnico, si informa, si fa da pure i documenti, glieli danno, ma non c'entra niente col proprio punto che stiamo deliberando questa sera.
Concluso Battilocchi, io ho iscritto a parlare in ordine Fioravanti, Ruscito e Asciutto. Fioravanti. Prego.
Ma io vedo l'ex assessore Battilocchi che si riscalda un po', però facci capire, perché a parte le gradatorie sappiamo bene come sono state fatte le assegnazioni, le conosciamo bene, sappiamo pure come sono state date a persone amico dell'amico, quello più vicino all'assessore, quello più vicino al sindaco, quello che c'aveva, come si dice, lo scudo di partito nel taschino. È stato assegnato anche a una ditta di cervelli che poi si è trovata questa assegnazione e l'ha rinunciata perché non aveva i titoli per gestire questa assegnazione. Quindi noi stiamo girando attorno, secondo me. Vedo che l'ex assessore è molto preparato, cerca a convincerci, ma noi non ci devi convincere, Battilocchi. Io mi rivolgo al nuovo assessore che si informi su questa situazione e rinviare questo punto se vuole, perché la situazione di queste assegnazioni, sì, sono state fatte, ci vorrebbe che l'amministrazione che ha fatto queste assegnazioni dice che non va bene, va benissimo. Sono assegnazioni, sappiamo bene nome e cognome di chi ha avuto queste assegnazioni, bene. Magari ci fossero altri 50 lotti da assegnare, almeno c'è una produttività, c'è il lavoro, togliamo la disoccupazione, però in questo modo andiamo a dare proprio un contentino molto veloce che se ne potrebbe aspettare un po' di tempo, perché seppur è vero che nello statuto, nell'assegnazione dice che il 50%, a pallettoni parliamo, di numeri che non ci ricordiamo bene, è meglio di dire, parliamo di numeri a pallettoni, e la rimanenza dentro 6 mesi ce n'è. Ma siamo sicuri che hanno già pagato? Qualcuno ce lo dice, sì, hanno pagato tutti. Allora, noi facciamo un altro discorso, no, altrimenti dobbiamo astenerci. Dobbiamo dare conto, noi vogliamo partecipare nell'interesse della produttività dei lavoratori, degli artigiani e dei commercianti, perché è un problema di lavoro. Problema di lavoro, però adesso cambiando lo statuto assegniamo la proprietà. Qualcuno non ha finito di pagare, io posso, sto dicendo una stupidaggine, domani già lo rivende questo terreno. E no, aspettiamo un po' di tempo, tutta questa prescia qual è? L'assegnazione è circa un anno, neanche 6 mesi, 7 mesi. Quello che è già diritto di proprietà, ma santo cielo, adesso già è occupato dai gesuiti, come si chiamano, i zingari là. Non lo so come si chiamano, quindi quello che ho detto è come, no? Come si chiama?
Cristo la risposta.
Cristo la risposta, ecco, Piero mi ha detto come si chiamano, perché da lontano ero molto preoccupato, perché subito dopo 2 giorni di elezioni zingari e varismi, zingari, ma ce ne stiamo tanti, ho detto, ma dove hanno questi? Invece non sono zingari. E allora, assessore, sindaco, presidente, rinviamo questa cosa, ci chiariamo un po', perché quello che diceva Piero e la signora Asciutto che mi hanno preceduto, perché io non è che voglio parlare, perché se no lo siamo noiosi, parliamo in troppi, meglio che parla uno solo, quindi rinviamolo questo punto senza aver fretta. L'assessore la prossima volta ci dà subito i numeri ben precisi, perché potrebbe essere che già ce l'ha pronti, però non ci convince questa prescia, questa velocità di assegnare in proprietà questi lotti. Attenzione, che l'hanno pagato 72 euro quelli industriali e quelli artigiani 52 circa, non è che hanno pagato sì chissà che, giustamente per i terreni che si vendono per la produttività, per far lavorare, per fare occupazione, non è che poi diciamo vendere a 300, 400, 500 euro, 1000 euro, 800 al metro, che vale tanto. Perché questa cosa è successa pure con, voglio solo ricordare un secondo, con i box al mercato, i negozi al mercato, dove ci deve essere un parcheggio, oggi ci sono i negozi commerciali, no, alla piazza in via Odescalchi e via. E quindi la stessa cosa lì, noi prendiamo 200 euro e loro se lo affittano a 1000, non si può fare questa cosa, chi non può gestire, che è stato assegnato, lo restituisce all'ente, al diritto, perché se no è inutile. Noi non siamo un comune di beneficenza, perché ai cittadini prendiamo i soldi, prendiamo l'ICI, le contravenzioni, manco quelle giuste, perché uno che passa alle 2 di notte a lavorare, alle 3 di notte a 70 all'ora si becca la multa. Quindi non è che siamo così ricchi, stiamo impinguendo le casse comunali, secondo me non rispettando, sto parlando di un'altra cosa, però purtroppo stiamo parlando delle casse dei soldi comunali, perché alle 2 di notte c'è una multa che ho in tasca, che mi vergogno di dire il proprietario, a 72 km l'ora, alle 2 di notte. Io ho una macchina che va a 400 km l'ora, voglio vedere con quella reggo quando passa a Paolo. La leggo. Vabbè, io la pago, vabbè, però. Siccome però ritorno alla zona industriale, non voglio andare fuori argomento, arriviamo a questo punto, assessore. Io lo chiedo a lei perché è nuovo di questa situazione, ci chiariamo un po', ci vediamo un po' meglio. E la prossima volta troverai gruppo di consiglieri e dite c'hai ragione, la votiamo tranquillamente, però rinviamola questa richiesta. Capisco pure che è una promessa elettorale, vi hanno dato i voti, però pazienza, no, su. Ormai avete vinto, vi diamo un applauso, vi diamo una mano, se ne è bisogno, ma in questo modo non volete la mano, ci volete far arrabbiare, noi però non ci arrabbiamo. Però vi diciamo che non è giusto velocemente di fare questa delibera questa sera. Rinviamola e ci chiariamo un po'. Riuscito vede un po' meglio, la signora Asciutto lo vede ancora meglio, la spiega meglio, perché l'assessore o fa finta di non capire o sa tutto. Quello che ho potuto capire io, assessore. Dai, rinviamola questa cosa. Ho terminato, grazie.
Signore, per avanti dovrebbe chiudere.
Cambia le prime bacchettate.
Grazie, ci stanno altri interventi. Il sindaco.
Sì, però faccio un intervento di risposta anche a voi e poi continuiamo la discussione. No, avete posto alcuni problemi, quindi volevo intervenire su questi problemi da voi posti. Tutta l'assegnazione, l'esame delle domande, anzi prima diciamo il bando, l'esame delle domande e l'assegnazione è stata fatta che naturalmente sulla base di delibere del Consiglio Comunale, che allora decise che le domande venivano inviate all'ufficio tecnico che le esaminava, dava i punteggi e poi, scritto sempre la delibera di Consiglio Comunale, determinava in maniera definitiva l'assegnazione e poi procedeva anche all'effettuazione di alcuni degli atti che avete voi richiamato. Perché dico questo? Perché poi i dubbi, le richieste di chiarimenti, tutto quanto, però sono rivolti ad atti che sono stati fatti o si stanno facendo o farà l'ufficio tecnico, cioè il Consiglio Comunale allora decise che deciso dov'era la zona, che cosa era destinata e quali erano i criteri generali, tutte le operazioni successive non tornavano, cioè non erano più di competenza del Consiglio Comunale. Questo lo dico perché alcune cose che stava ponendo per esempio la consigliera Asciutto noi non sappiamo magari le date precise, però ecco, queste sono verifiche che vanno fatte, dovevano essere fatte dall'ufficio tecnico, dall'ufficio preposto, diciamo. E certamente il consigliere comunale ha diritto a porre chiarimenti, a chiedere chiarimenti su questi aspetti, che però non competono al consiglio comunale come risposta, né all'assessore, ripeto, i quali noi possiamo sempre andare a verificare. Detto questo, io sono d'accordo con chi richiama, premesso che è giusto che i consiglieri comunali conoscano tutto l'iter, anche quello che è di competenza degli uffici, possono chiedere naturalmente chiarimenti, però il punto di questa sera non riguarda l'assegnazione. Poi tra l'altro, se ho ben capito, lo ricordava Battiocchi prima, alla fine tutti coloro che stavano in graduatoria hanno avuto l'assegnazione. Il problema, no, graduatoria significa stare utilmente collocati in graduatoria. Allora, il ricorso è di chi non era utilmente collocato in graduatoria, però questo, sì, ma questo fa parte del rispetto ai diritti dei cittadini. Io faccio un esempio: se si fa un concorso per assumere 10 persone, magari il quindicesimo, che non è stato ai primi 10, fa ricorso, magari questa causa durerà 2 anni, 3 anni, ma non è che l'amministrazione non assume le 10 persone, perché altrimenti purtroppo la giustizia ha tempi che sono lunghi e quindi sicuramente noi non avremo una risposta in termini di mesi, e allora né possiamo bloccare l'assegnazione per anni, per 2 anni. Ripeto, fermo restando che è legittimo, per carità, insomma, una comunità si basa sul rispetto del diritto, è legittimo fare ricorso. Allora, detto questo, comunque le cose che riguardano la graduatoria esistente, chi è utilmente collocato, i ricorsi, sono cose che i consiglieri possono acquisire come notizia dagli uffici in tutti gli aspetti. C'è stata una decisione del TAR che ha respinto un ricorso, quindi ci sarà pure al consiglio. Vabbè, allora, su queste comunque ha respinto la sospensiva, è riuscito, però scusa. Allora, fermo restando che, ecco, vede, io non volevo andare su questo terreno, ma quando il TAR respinge la sospensiva dice praticamente autorizza ad andare avanti, cioè dice al comune vai avanti, perché poi quando decideremo tra 2 anni o tra 3 anni, il comune non l'avrà certo aspettato. La sospensiva viene fatta per dire fermate il comune e non fate fare degli atti. No, allora, parliamo in generale. Io faccio un ricorso, dico prima la sospensiva in modo tale che voglio bloccare quello che sta avvenendo. Se il TAR mi dice no alla sospensiva, è chiaro che l'ente va avanti quando tra 2 anni, 3 anni avremo la risposta e vedremo la situazione. Comunque, sono tutte cose, ripeto, sulla cui conoscenza è legittimo porre quesiti, però che non sono adesso all'ordine del giorno di questo punto. Io dico che le perplessità che sono state avanzate le abbiamo attraversate anche noi, cioè è legittimo porre le perplessità che voi avete detto. Posso dire che i nostri uffici, anche l'ufficio legale, hanno dato un parere, mi dispiace che poi non sia stato messo per iscritto, e comunque il parere dell'ufficio legale, degli uffici nostri, del comune, è stato un parere positivo rispetto a questa delibera, fermo restando, ripeto, che io apprezzo, o meglio rispetto, le perplessità che sono state poste, però devo dire che ci dà tranquillità un aspetto, cioè che noi certamente non stiamo modificando i punteggi, perché sarebbe grave, e l'altra cosa che ci dà, diciamo, tranquillità, tra virgolette, è che poi di fatto quelli che erano utilmente collocati in graduatoria comunque rientrano tutti nell'assegnazione di un lotto, quindi questa cosa tutto sommato fa assumere un aspetto più tranquillo a questa delibera. Ripeto, ferma restando diciamo la riflessione che abbiamo anche fatto noi su alcune delle motivazioni sollevate qui.
Concluso il sindaco, è iscritto il consigliere Ruffito.
Allora, io forse mi sono spiegato male, tento di rispiegarmi. Io sto dicendo l'esatto contrario di quello che avete detto voi, nel senso che a salvaguardia dell'assegnazione che è stata fatta probabilmente legittimamente in base a un bando, in base a un regolamento. Io non sollevo dubbi sull'efficacia e sull'operato degli uffici o del Consiglio Comunale, assolutamente, ma proprio per questo, a garanzia di chi già è stato assegnatario dei lotti, quindi questo dico io, l'esatto contrario, io non vado ad inficiare quelle che sono le norme indicate in questo regolamento, a garanzia delle persone che sono state già assegnatarie, noi non possiamo toccare questo regolamento, perché? Per una serie di motivi, primo perché questo bando, questo regolamento è, diciamo, il manifesto, l'operato a cui ci dovevamo riferire per entrare in una graduatoria, quindi se lo modifichiamo dopo significa andare a riguardare una cosa per cui io potrei non aver partecipato a questo bando perché non avevo requisiti, quindi non ero in grado di pagare questo lotto 50% subito e 50% entro 6 mesi. Non avendo i soldi non ho partecipato. Se avessi saputo che potevo prendere un leasing avrei partecipato probabilmente. Quindi questo è quello che io dico.